Jack London, Il richiamo della foresta. Traduzione e lettura integrale di Ginzo Robigins. 6. Per l'amore di un uomo. Quando John Thornton si era congelato i piedi il dicembre precedente, i suoi compagni lo avevano sistemato con cura e lo avevano lasciato ristabilirsi, risalendo loro stessi il fiume per prendere una zattera di tronchi da segheria da portare a Dawson. Ancora zoppicava leggermente quando salvò Buck, ma con il protrarsi del caldo anche il leggero zoppicare andò via. E là, accucciato sulla riva del fiume nei lunghi giorni di primavera, guardando l'acqua che scorreva, ascoltando pigramente il canto degli uccelli e il mormorio della natura, Buck a poco recuperò le forze. Il riposo viene molto a proposito, dopo che uno ha viaggiato per 30 miglia, e bisogna confessare che Buck crebbe pigro mentre le sue ferite guarivano, i suoi muscoli si gonfiavano e la carne ritornava a coprirgli le ossa. A dirla tutta oziavano tutti quanti, Buck, John Thornton e Skeet e Nig, aspettando che arrivasse la zattera che doveva portarli giù a Dawson. Skeet era una piccola setter irlandese che fece presto amicizia con Buck, il quale, moribondo, non era stato in grado di arrabbiarsi per le sue prime avance. Aveva quella natura di medico che posseggono alcuni cani, e come una mamma gatta lava i suoi gattini, lei lavava e puliva le ferite di Buck. Eseguiva il compito che si era assegnata da sola, fino a quando lui non cominciò a presentarsi per le sue cure così come per quelle di Thornton. Nig, ugualmente amichevole, sebbene meno espansivo, era un enorme cane nero, mezzo cane di Sant'Uberto e mezzo levriero scozzese, con gli occhi che ridevano e una sconfinata bontà d'animo. Per la sorpresa di Buck, questi cani non manifestavano alcuna gelosia per lui. Sembravano condividere la gentilezza e la generosità di John Thornton. Man mano che Buck recuperava le forze, lo attiravano in tutti i tipi assurdi di giochi, ai quali lo stesso Thornton non poteva fare a meno di partecipare. E in questo modo Buck attraversò giocando la sua convalescenza verso una nuova vita. Per la prima volta conobbe l'amore. L'amore vero e appassionato. Non l'aveva mai provato dal giudice Miller, laggiù, nella valle di Santa Clara, baciata dal sole. Con i figli del giudice, andando a caccia o a passeggio, era stata un'alleanza di lavoro. Con i nipoti del giudice, una specie di pomposa scorta. E con il giudice stesso, una specie di solenne e composta amicizia. Ma l'amore, che era febbre ardente, che era adorazione, che era pazzia, c'era voluto John Thornton per farlo nascere. Quest'uomo gli aveva salvato la vita, che era qualcosa, ma di più era il padrone ideale. Altri uomini si occupavano del benessere dei loro cani per un senso di dovere e di convenienza. Lui provvedeva al benessere dei suoi come se fossero stati i suoi stessi figli, perché non poteva fare diversamente. E faceva di più. Non dimenticava mai un saluto gentile o una parola d'incoraggiamento. E sedersi con loro per una lunga chiacchierata, la chiamava Gus, era un piacere per lui quanto per loro. Aveva un modo brusco di prendere tra le mani il muso di Buck e di posare la propria testa su quella di Buck, di scuoterlo avanti e indietro mentre lo chiamava con brutti nomi, che per Buck erano nomi d'amore. Buck non conosceva gioia più grande di quel rozzo abbraccio e del suono di quelle imprecazioni sussurrate. E ad ogni scossone, avanti e indietro, gli sembrava che il cuore gli venisse scosso fuori dal petto, così grande era la sua estasi. E quando, lasciato libero, scattava in piedi, la bocca che rideva, gli occhi che parlavano, la gola che vibrava di suoni non detti, e rimaneva così senza muoversi, John Thornton esclamava con ammirazione: «Oddio, ti manca solo la parola!» Buck aveva un modo per esprimere il suo amore che quasi faceva male. Spesso afferrava tra i denti la mano di Thornton e stringeva così forte che il segno dei denti rimaneva impresso per parecchio tempo sulla carne. E come Buck considerava le parolacce e parole d'amore, così l'uomo considerava quel finto morso una carezza. Tuttavia, l'amore di Buck si manifestava per lo più in adorazione. Sebbene matto di gioia, quando Thornton lo toccava o gli parlava, non cercava queste cose. A differenza di Skeet, che era solita spingere il naso sotto la mano di Thornton e continuava a dare piccoli colpi finché veniva accarezzata, o di Nig, che incalzava Thornton e poi gli appoggiava la grande testa sulle ginocchia, a Buck andava bene adorarlo a distanza. Stava accucciato per ore, pronto, allerta, ai piedi di Thornton, guardandolo in faccia, soffermandosi su di esso, studiandolo, seguendo col più vivo interesse ogni espressione che cambiava, qualunque movimento o cambiamento di apparenze. Oppure, se per un caso era accucciato lontano da lui, di lato o di dietro, fissava la sagoma dell'uomo e i movimenti occasionali del suo corpo. E spesso, tanta era l'intimità in cui vivevano, la forza dello sguardo di Buck faceva voltare la testa di John Thornton, e lui restituiva lo sguardo senza parlare, col cuore che gli brillava negli occhi, così come brillava il cuore negli occhi di Buck. Per molto tempo, dopo essere stato salvato, Buck non voleva che Thornton non fosse in vista. Dal momento in cui usciva dalla tenda, a quello in cui vi rientrava, Buck gli stava alle calcagna. Il cambiar padroni, da quando era giunto nelle terre del nord, gli aveva fatto nascere la paura che nessun padrone potesse essere permanente. Temeva che Thornton uscisse dalla sua vita come Perrault e François e il mezzo sangue scozzese ne erano usciti. Anche di notte, nei suoi sogni, era ossessionato da questa paura. Quando accadeva, si scoteva dal sonno e strisciava nel freddo fino all'apertura della tenda, dove restava in piedi ad ascoltare il suo padrone che respirava. Ma nonostante questo grande amore che aveva per John Thornton, che sembrava rivelare l'influenza della molle civiltà, la forza dei primordi che la terra del nord aveva risvegliato in lui rimaneva viva ed attiva. Fedeltà e devozione, cose nate dal fuoco e dal tetto, gli erano proprie, e tuttavia conservò la sua natura selvaggia e la sua astuzia. Era una creatura della natura selvaggia, venuta dalla natura selvaggia per sedersi accanto al fuoco di John Thornton, piuttosto che un cane delle terre del sud, segnato dalla traccia di generazioni di civilizzazione. A causa del suo stesso grande amore, non poteva rubare nulla a quell'uomo. Ma da qualsiasi altro uomo, in qualsiasi altro accampamento, non esitò un istante. E l'astuzia con cui rubava gli permetteva di non farsi scoprire. Il muso e il corpo erano segnati dai denti di molti cani, e lui combatteva più ferocemente che mai e con maggiore abilità. Skeet e Nig erano troppo buoni per litigare, e poi appartenevano a John Thornton. Ma il cane sconosciuto, non importa di che razza e quanto coraggioso, riconosceva in fretta la supremazia di Buck o si trovava a combattere per la vita con un terribile avversario. E Buck era spietato. Aveva imparato bene la legge del bastone e della zanna e non rinunciava mai ad un vantaggio, né indietreggiava di fronte ad un nemico che lui aveva spinto sulla strada della morte. Aveva appreso lezione da Spitz e dai migliori cani lottatori della polizia e della posta, e sapeva che non c'era una via di mezzo. Doveva dominare o essere dominato, e mostrare pietà era una debolezza. La pietà non esisteva nella vita primitiva, veniva scambiata per paura, e questo malinteso portava alla morte. Uccidere o essere ucciso, mangiare o essere mangiato, questa era la legge, e lui obbediva a questo comando, che nasceva dalle profondità del tempo. Era più vecchio dei giorni che aveva visto, dei respiri che aveva tratto. Legava il passato al presente, e l'eternità dietro a lui pulsava attraverso di lui in un ritmo possente, al quale ondeggiava come le maree e le stagioni. Sedeva al fuoco di John Thornton, un cane dal petto largo, con zanne bianche e pelo lungo, ma dietro di lui vi erano le ombre di tutti i tipi di cane, metà lupi e lupi selvaggi, che lo incalzavano e lo sollecitavano, assaporando il gusto della carne che lui mangiava, spinti dalla sete per l'acqua che lui beveva, fiutando il vento insieme a lui, ascoltando con lui e dicendogli i suoni emessi dalla vita selvaggia della foresta, dettandogli l'umore, dirigendo nelle azioni, sdraiandosi a dormire con lui quando lui si sdraiava e sognando con lui ed oltre lui e diventando essi stesso l'oggetto dei suoi sogni. Così imperiosamente lo richiamavano quelle ombre ogni giorno che il genere umano e le sue richieste gli scivolavano via, lontano. Nel profondo della foresta risuonava un richiamo e ogni volta che lui sentiva questo richiamo, misteriosamente eccitante e tentatore, si sentiva costretto a voltare le spalle al fuoco e alla terra battuta intorno ad esso e a tuffarsi nella foresta, avanti e avanti. Non sapeva dove né perché, né si chiedeva dove o perché, tanto imperiosamente risuonava il richiamo, profondo, nella foresta. Ma ogni volta che raggiungeva la terra soffice, mai calpestata, e l'ombra verde, l'amore per John Thornton lo spingeva nuovamente al fuoco. Solo Thornton lo tratteneva, il resto dell'umanità era come il nulla. Viaggiatori casuali potevano lodarlo, accarezzarlo, ma lui restava freddo a tutto ciò. E quando incontrava un uomo troppo espansivo, si alzava e se ne andava via. Quando i soci di Thornton, Hans e Pete, arrivarono sulla zattera tanto attesa, Buck si rifiutò di notarli, finché non capì che erano amici di Thornton. Dopodiché li tollerò passivamente, accettando i loro favori come se facesse loro un favore nell'accettarli. Erano dello stesso tipo corpulento di Thornton, gente coi piedi per terra, che pensava in modo semplice e vedeva chiaro. E prima che avessero portato la zattera nel grande mulinello presso la segheria di Dawson, avevano capito Buck e i suoi modi e non insistevano per ottenere con lui quell'intimità che avevano ottenuto con Skeet e Nig. Comunque il suo amore per Thornton sembrava crescere e crescere. Lui solo tra tutti gli uomini poteva mettere un sacco sulla schiena di Buck nei viaggi estivi. Niente era troppo per Buck quando Thornton comandava. Un giorno si erano riforniti con l'anticipo del ricavato del legname ed avevano lasciato Dawson per le sorgenti del Tanana. Gli uomini e i cani se ne stavano seduti sul ciglio di una parete che cadeva a precipizio su di un letto di roccia nuda, 300 piedi in basso. John Thornton era seduto vicino al ciglio, Buck alle sue spalle. Thornton fu preso da un'idea senza senso e richiamò l'attenzione di Hans e Pete sull'esperimento che aveva in mente. «Salta, Buck!» ordinò, stendendo il braccio fuori ed oltre il precipizio. Un attimo dopo si aggrappava Buck sul limite estremo mentre Hans e Pete li trascinavano indietro al sicuro.
«È incredibile!» disse Pete,
quando tutto fu passato ed ebbero ripreso la parola. Thornton scosse il capo. «No, è meraviglioso ed è terribile anche. Sapete, certe volte mi fa paura.»
«Non ho tutta questa voglia di essere l'uomo che ti mette le mani addosso mentre è intorno», annunciò Pete,
in modo convinto, accennando a Buck.
«Per Giove!» aggiunse Hans. «Neanche io!»
Fu a Circle City, prima che l'anno finisse, che i timori di Pete si realizzarono. Black Barton, un uomo litigioso e cattivo, aveva attaccato lite con un piedi dolci al bar e Thornton si era messo in mezzo con buone intenzioni. Buck, come di abitudine, se ne stava accucciato in un angolo, testa sulle zampe, guardando ogni gesto del suo padrone. Barton colpì, senza preavviso, con un diretto. Thornton girò su se stesso e riuscì a non cadere solo aggrappandosi alla ringhiera del bar. Quelli che stavano a guardare udirono qualche cosa che non era né un latrato né un abbaiare, ma un qualcosa che si potrebbe descrivere meglio con un ruggito. E videro il corpo di Buck alzarsi dal pavimento e sollevarsi in aria verso la gola di Barton. L'uomo si salvò la vita alzando istintivamente un braccio, ma fu scaraventato all'indietro a terra con Buck sopra di lui. Buck allentò i denti dalla carne del braccio e andò ancora alla gola. Questa volta l'uomo riuscì a bloccarlo solo in parte ed ebbe la gola squarciata. Allora la folla fu sopra di Buck e venne allontanato a forza. Ma mentre un medico cercava di tamponare il sangue, lui andava in su e in giù ringhiando furiosamente, tentando di attaccare e venendo ricacciato indietro da una selva di bastoni minacciosi. Un consiglio di minatori, chiamato sul posto, sentenziò che il cane era stato sufficientemente provocato e Buck fu assolto. Ma la sua reputazione era fatta e da quel giorno il suo nome si diffuse in tutti i campi dell'Alaska. Più tardi, verso la fine di quell'anno, salvò la vita di Thornton in un modo del tutto diverso. I tre soci facevano scendere una di quelle imbarcazioni lunghe e strette che si spingono con una pertica per una brutta serie di rapide sul Forty Mile Creek. Hans e Pete si muovevano lungo la riva, tenendo la barca in sicurezza, albero dopo albero, con una sottile fune di fibra, mentre Thornton era sull'imbarcazione, aiutandola a discendere con una pertica e gridando istruzioni verso la riva. Buck sulla riva, preoccupato ed ansioso, precedeva la barca con gli occhi che non lasciavano mai il suo padrone. In un punto particolarmente brutto, dove una lingua di rocce che affioravano appena sopra la superficie si espendeva nel fiume, Hans sciolse la fune e mentre Thornton spingeva nella corrente la barca con la pertica, corse lungo la riva con la cima in mano per bloccare la barca quando avesse superato le rocce. Fece questo e la barca filava giù, una corrente rapida come il gorgo di un mulino, quando Hans la fermò con la fune, e la fermò troppo bruscamente. La barca si capovolse e si arrestò capovolta contro la riva, mentre Thornton, catapultato fuori, fu trascinato a valle verso il peggior punto delle rapide, un tratto di acque impetuose nel quale nessun nuotatore sarebbe sopravvissuto. Buck si era tuffato all'istante e dopo un 300 yard in mezzo a un turbinio di acque impazzite aveva superato Thornton. Quando lo sentì aggrapparsi alla coda, Buck si diresse verso la sponda, nuotando con tutta la sua incredibile forza. Ma l'avanzata verso la riva era molto lenta e quella nel senso della corrente terribilmente veloce. Da giù veniva il fatale boato, laddove la corrente inarrestabile si faceva ancor più inarrestabile, e veniva frantumata in mille parti ed in spuma dalle rocce che emergevano come i denti di un enorme pettine. Il risucchio dell'acqua nel punto in cui cominciava l'ultimo ripido salto era terrificante, e Thornton capì che la riva non poteva essere raggiunta. Strisciò violentemente sopra una roccia, rovinò attraverso una seconda e colpì una terza con una forza devastante. Si aggrappò sulla sua punta scivolosa con entrambe le mani, lasciando Buck, e sovrastando il rumore delle acque impetuose gridò: «Vai, Buck, vai!» Neanche Buck ce la faceva, e fu spazzato via dalla corrente mentre lottava disperatamente, senza riuscire a vincerla. Quando udì il comando di Thornton, ripetuto, emerse in parte dalle acque spingendo in alto la testa, come per un ultimo sguardo, e poi girò obbediente verso la banchina. Nuotò con forza e fu tirato a terra da Pete e Hans proprio nel punto in cui non era più possibile nuotare e iniziava la devastazione. Sapevano che il tempo in cui un uomo poteva resistere aggrappato a una roccia scivolosa contro quella forte corrente era una questione di minuti, e corsero più veloci che poterono su per la riva fino a un punto molto più a monte di quello in cui Thornton era aggrappato. Fissarono al collo e alle spalle di Buck la cima con cui avevano legato la barca, facendo attenzione che non lo strangolasse né gli intralciasse i movimenti mentre nuotava, e lo lanciarono nella corrente. Si buttò coraggiosamente in avanti, ma senza andare abbastanza nel flusso della corrente. Scoprì il suo sbaglio troppo tardi, quando Thornton gli fu davanti e lontano da lui una mezza dozzina di bracciate, mentre lui veniva irrimediabilmente trascinato via, superandolo. Hans lo fermò prontamente con la corda, come se Buck fosse stato una barca. Con la corda che si stringeva su di lui, nel risucchio della corrente, fu strattonato sotto la superficie e sotto la superficie rimase finché il corpo sbatté contro la riva e fu trascinato fuori. Era a mezzo annegato e Hans e Pete si gettarono su di lui, forzandogli dentro il fiato e fuori l'acqua. Si alzò barcollando e cadde. Giunse loro, debole, il suono della voce di Thornton, e sebbene non riuscissero a capire le sue parole, compresero che era al limite. La voce del suo padrone produsse su Buck l'effetto di una scossa elettrica. Si alzò in un balzo e corse su per la riva davanti agli uomini fino al punto del suo primo tentativo. Di nuovo gli fu attaccata la cima e fu lanciato. E di nuovo lui si buttò in avanti, ma questa volta dritto nella corrente. Aveva sbagliato i suoi calcoli una volta, ma non sarebbe stato colpevole del suo errore una seconda. Hans faceva scorrere la fune, evitando che si allentasse, mentre Pete controllava che non si imbrogliasse. Buck continuò ad avanzare finché non si trovò davanti a Thornton in linea retta. Allora si girò e gli piombò addosso con la velocità di un treno espresso. Thornton lo vide arrivare e quando Buck lo colpì come un montone che carica, con tutta la forza della corrente dietro di lui, si tirò su e si aggrappò con entrambe le braccia sul suo collo di pelliccia. Hans assicurò la corda intorno a un tronco e Buck e Thornton vennero strattonati sott'acqua. Annaspando, soffocando, riemergendo ora l'uno e ora l'altro, trascinati sul fondale di rocce appuntite, sbattendo contro scogli ed altri ostacoli, guadagnarono la riva. Thornton rivenne a pancia in giù, agitato violentemente su e giù da Hans e Pete su di un tronco portato dalla corrente. Il suo primo sguardo fu per Buck, sul cui corpo immobile e apparentemente senza vita Nig aveva iniziato ad ululare, mentre Skeet gli stava leccando il muso bagnato e gli occhi chiusi. Thornton era lui stesso tutto ammaccato ed ispezionò attentamente il corpo di Buck appena venne rianimato, trovando 3 costole rotte. «Questo decide tutto», annunciò. ci accampiamo esattamente qui. E là fecero campo, finché le costole di Buck calcificarono e lui fu in grado di viaggiare. Quell'inverno a Dawson Buck realizzò un'altra impresa, non altrettanto eroica forse, ma tale da segnare il suo nome di parecchie tacche più su sul palo totem della notorietà in Alaska. Questo exploit fu di particolare soddisfazione per i tre uomini, perché fornì loro l'equipaggiamento di cui avevano bisogno e poterono compiere una spedizione a lungo desiderata nel Vergine Est, dove i minatori non si erano ancora visti. Cominciò da una conversazione nell'Eldorado Saloon, dove i minatori si vantavano dei loro cani preferiti. Buck, a causa della sua impresa, era un bersaglio per quegli uomini, e Thornton fu pesantemente provocato a difenderlo. Dopo mezz'ora, un uomo affermò che il suo cane poteva far partire una slitta carica di 500 pound e mettersi in cammino. Un secondo sparò 600 pound per il suo cane. Un terzo 700. Nota. Rispettivamente 227, 272 e 317 chili. «Puh, puh!» disse John Thornton. «Buck può spostare 1000 pound. 453 chili.
E sbloccarli dal ghiaccio? E camminarci per 100 yard?»
domandò Matthewson, un re della miniera, quello dei 700 pound. «E sbloccarli dal ghiaccio e camminarci per 100 yard?» disse con freddezza John Thornton.
«Bene!»
disse Matthewson, lentamente e con calma, in modo che tutti potessero sentire.
«Io ho $1000 che dicono che non ci riesce, e sono qua!»
E così dicendo sbatté un sacco di polvere d'oro grande come una salsiccia di Bologna. Nota Bologna Sausage nel testo originale. Nessuno parlò. Il bluff di Thornton, se mai fosse un bluff, era stato chiamato. Sentì un'ondata di sangue caldo salirgli per il volto. La sua lingua lo aveva tradito. Non sapeva se Buck poteva spostare 1000 pound, mezza tonnellata. L'enormità della cosa lo spaventò. Aveva una gran fede nella forza di Buck e spesso lo aveva pensato capace di far partire un simile carico. Ma mai come ora aveva affrontato questa possibilità, con gli occhi di una dozzina di uomini puntati su di lui, silenziosi e ad aspettare. E in più non aveva $1000, né li avevano Hans e Pete.
«Ho una slitta qua fuori, con 20 sacchi di farina da 50 pound sopra», continuò Matthewson con crudele disinvoltura. «Allora, fai in modo di approfittarne».
Thornton non rispose. Non sapeva che dire. Volse lo sguardo da faccia a faccia con l'aria assente di un uomo che ha perduto la capacità di pensare e sta cercando di trovare da qualche parte la cosa che gliela faccia ritornare. Il suo sguardo catturò la faccia di Jim O'Brien, un uomo imponente, compagno dei vecchi tempi. Fu un segnale per lui, che sembrò spingerlo a fare quello che non si sarebbe mai sognato di fare. «Me li presti $1000?» domandò quasi sottovoce. «Sicuro», rispose O'Brien, sbattendo sul banco un sacchetto rigonfio accanto a quello di Matthewson. «Anche se ci credo poco, John, che il tuo cane ce la fa». L'Eldorado svuotò nella strada i suoi occupanti a vedere la prova. I tavoli furono abbandonati e gli scommettitori e quelli che tenevano banco si fecero sotto per vedere la conclusione dell'azzardo e a fare le puntate. Diverse centinaia di uomini in pellicce e manopole si ammassarono ad una certa distanza dalla slitta. La slitta di Matthewson, con 1000 pound di farina, era rimasta ferma per un paio di ore e nel freddo intenso, era a 60 sotto zero, i pattini si erano congelati saldandosi con la neve battuta. Gli uomini scommettevano due contro uno che Buck non avrebbe minimamente smosso la slitta. Sorse una disputa sulla parola liberare. O'Brien sosteneva che Thornton potesse liberare i pattini lasciando che Buck liberasse la slitta dalla sua immobilità. Matthewson insisteva che l'espressione includesse il liberare i pattini dalla morsa gelata della neve. La maggioranza degli uomini, che era stata testimone della scommessa, decise in suo favore. E allora le quote giunsero a 3-1 contro Buck. Non c'era chi puntasse su di lui. Non un uomo lo credeva capace dell'impresa. Thornton era stato trascinato nella scommessa pieno di dubbi, e adesso che guardava la slitta così com'era, con la sua squadra regolare di 10 cani accovacciati davanti nella neve, l'impresa gli sembrò ancora più impossibile. Matthewson scintillava di felicità.
3-1, proclamò. Ci metto giù altri $1,000, Thornton. Che ne dici?
Sul volto di Thornton appariva un forte dubbio. Ma il suo spirito combattivo si era risvegliato. Lo spirito combattivo che sovrasta tutte le avversità. Non sa riconoscere l'impossibile ed è sordo a tutto tranne che al clamore della battaglia. Chiamò a sé Hans e Pete. Le loro borse erano magre e i 3 soci riuscirono a mettere insieme solo $200. Nel riflusso delle loro fortune, questa somma era il loro intero capitale. Tuttavia lo puntarono senza esitazione contro i $600 di Matthewson. La squadra di 10 cani fu sciolta e Buck fu messo alla slitta con la sua bardatura. Era stato preso dal contagio dell'eccitazione e percepiva che in qualche modo doveva realizzare qualche cosa di grande per John Thornton. Salirono mormorii di ammirazione di fronte alla sua splendida figura. Era in condizioni perfette, senza un'oncia di peso superfluo, ed i suoi 150 pound erano altrettanti pound di grinta e vigore. Il suo manto peloso brillava come la seta. Lungo il collo e sulle spalle la sua criniera, sebbene in riposo, era per metà arruffata e sembrava rizzarsi ad ogni movimento, come se un eccesso di forza rendesse ogni singolo pelo vivo e attivo. Il petto imponente e le grosse zampe anteriori erano nulla più che proporzionate al resto del corpo, nel quale i muscoli si mostravano sotto la pelle in fasci compatti. Alcuni uomini toccarono quei muscoli e li proclamarono duri come il ferro. Le puntate scesero a 2-1.
«Mio Dio, sir! Mio Dio, sir!» disse balbettando un membro dell'ultima dinastia, un re dello Skookum Benches. «Glielo pago 800 prima della prova, sir! 800, così come adesso!»
Thornton scosse la testa e avanzò al fianco di Buck.
«Devi star lontano da lui!» protestò Matthewson. «Libertà di movimenti e tanto spazio!»
La folla zittì. Si potevano giusto sentire le voci degli scommettitori, che offrivano inutilmente 2-1. Tutti riconoscevano che Buck era un animale magnifico, ma 20 sacchi di farina da 50 pound erano un carico troppo grosso ai loro occhi per fargli allentare i cordoni della borsa. Thornton si chinò accanto a Buck, gli prese la testa fra le mani e mise guancia contro guancia. Non lo agitò giocosamente, come avrebbe voluto, né gli mormorò affettuose maledizioni d'amore, ma gli parlò sottovoce nell'orecchio. «Se mi ami, Buck, se mi ami!» fu quanto gli bisbigliò. Buck dette in un guaito di voglia repressa. La folla guardava con curiosità. La faccenda stava diventando misteriosa. Assomigliava ad un rito magico. Come Thornton si rimise in piedi, Buck gli afferrò fra le mascelle la mano coperta dalla manopola, stringendo coi denti e mollando lentamente, quasi con riluttanza. Era la risposta, non in termini di parole, ma di amore. Thornton si spostò indietro. «Adesso, Buck!» disse. Buck tese le briglie, poi le allentò per diversi pollici. Era come aveva imparato a fare. «Va!» squillò la voce di Thornton, tagliente nel silenzio di tensione. Buck oscillò a destra, concludendo il movimento con un salto che tese le briglie allentate e con una scossa improvvisa arrestò i suoi 150 pound. Il carico sobbalzò e da sotto i pattini salì un leggero scricchiolio. «Forza!» ordinò Thornton. Buck rifece la manovra, questa volta a sinistra. Lo scricchiolio divenne un crack, con la slitta ferma su di sé e i pattini che grattarono e scivolarono di fianco per diversi pollici. La slitta era stata liberata. Gli uomini trattenevano il fiato senza nemmeno accorgersene. «E adesso, avanti!» Il comando di Thornton esplose come un colpo di pistola. Buck si buttò in avanti, tendendo le briglie con uno strappo doloroso. Tutto il suo corpo era raccolto, indurito nello sforzo tremendo, con i muscoli che si contraevano e si annodavano come cose vive sotto la pelliccia setosa. Il suo grande petto era schiacciato a terra, la testa bassa e protesa in avanti, mentre le zampe si agitavano come impazzite, con le unghie che ferivano la neve battuta in solchi paralleli. La slitta oscillò e tremò, quasi si mosse in avanti. Una zampa scivolò e un uomo gemette ad alta voce. Poi la slitta caracollò in avanti, in ciò che sembrava una rapida successione di strattoni, sebbene in realtà non si fosse più arrestata. Mezzo pollice, un pollice, due pollici. Gli strattoni diminuirono visibilmente. Come la slitta prese l'abbrivio, le ridusse, finché non procedette in avanti con movimento regolare. Gli uomini trassero il fiato e ricominciarono a respirare, inconsapevoli che per un momento avevano smesso di respirare. Thornton correva dietro, incoraggiando Buck con parole brevi e allegre. La distanza era stata misurata, e come si avvicinava alla catasta di legna da ardere che marcava la fine delle 100 yard, cominciò a levarsi un'evviva che divenne sempre più forte e che si trasformò in un boato quando superò la catasta e si fermò al comando. Tutti si lasciarono andare, persino Matthewson. Cappelli e manopole volavano in aria. Gli uomini si stringevano le mani, non importava con chi, e straripavano di allegria in un incoerente frastuono generale. Ma Thornton cadde in ginocchio accanto a Buck. Le teste erano una contro l'altra e lui lo agitava avanti e indietro. Quelli che erano accorsi lo udirono maledire Buck e lui lo maledisse a lungo, appassionatamente e dolcemente e con amore.
«Mio Dio, sir! Mio Dio, sir!» balbettò il re di Skookum Benches. «Glielo pago 1000! 1000, sir! 1200, sir!»
Thornton si alzò in piedi. Aveva gli occhi bagnati e le lacrime gli scorrevano liberamente sulle guance. «Sir», disse il re di Skookum Benches, «no, sir. Può andare all'inferno, sir. È tutto quello che posso fare per lei, sir». Buck afferrò la mano di Thornton fra i denti. Thornton lo agitò avanti e indietro. Come mossi dallo stesso impulso, gli spettatori si mossero indietro ad una rispettosa distanza. Ne furono più tanto indiscreti da disturbarli.